vedremo che c'è tanto di più in questo testo e anche nel modo di approcciarci a questo testo. Maria e Marta nella casa di Betania. Già dicendo così diciamo qualcosa di più nel testo. Maria e Marta nella casa di Betania, contemplazione e servizio. Diciamo ancora di più di questo testo. Notate la congiunzione, non contemplazione o servizio, ma contemplazione e servizio. Quindi significa che già questo titolo fa capire che ci sono due necessità presenti. C'è la contemplazione e c'è il servizio. Ci sono due necessità delle quali una è messa prima e una è messa dopo. Ma sono tutte e due messe come sottotitolo di questo incontro, di questo evento. Già basterebbe questo per capire il senso del brano, comprendere qual è il valore di questo testo. Ma prima di entrare nella spiegazione facciamo parlare il testo stesso, perché è la parola di Dio che ascoltata penetra nel nostro cuore ogni volta la sentiamo. Non date mai per scontato di conoscere la parola di Dio. Vabbè, questo testo lo conosco, andiamo subito alle nostre spiegazioni, no? Leggiamo con attenzione questo testo e ascoltiamolo come se lo ascoltassimo per la prima volta. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse al Signore: «Non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta». Parola del Signore. È un incontro che avviene in un luogo particolare. E guardate nei Vangeli, gli incontri di Gesù avvengono sempre in luoghi particolari. La maggior parte degli incontri Gesù le fa lungo la strada, lungo la via, mentre passava, vide, chiama. Altre volte le fa in luoghi, diciamo, impensati, su un monte. Altre volte in luoghi in cui non dovrebbe incontrare nessuno. Pensate a Giovanni 4, la Samaritana al pozzo. Era mezzogiorno, nessuna donna va a mezzogiorno ad attingere acqua. Eppure lì ci sarà un incontro di salvezza straordinario attorno a un pozzo. Alcune volte Gesù gli incontri li fa nelle case. E qui siamo in una casa, casa simbolo radicale della storia dell'umanità, casa fatta di mattoni, di pietra, di cemento, di legno, ma anche casa che indica casato, famiglia. Quando noi diciamo casa, diciamo famiglia. Quando noi diciamo casa, diciamo sicurezza. Quando diciamo casa, diciamo rifugio. anche se abbiamo visto in questi giorni tante case che non sono state rifugio per tante persone. Noi che veniamo da Messina sentiamo molto forte ancora i ricordi del 1908. Raccontateci dei nostri padri che erano sotto le macerie. Chi vi parla è uno dei sopravvissuti, perché essendo morti 90.000 persone a Messina, i messinesi che voi conoscete sono figli o nipoti dei sopravvissuti. Quindi casa è luogo di accoglienza, è luogo fondamentale. Pensate che nell'Antico Testamento casa, bait, somiglia un po' alle nostre bait, è menzionata 2092 volte. Significa che è uno dei termini più nominati, perché accanto a casa si parla della casa di Israele, la casa di Giuda, la casa di Giacobbe, per indicare un'appartenenza, un popolo. Gesù utilizza questo termine in una delle parabole più belle, la casa costruita sulla roccia, la casa costruita sulla sabbia, per far capire la forza di chi costruisce con Dio e la forza di chi costruisce senza Dio. È sempre strano in questi giorni vedere un palazzo di 20 piani intero e accanto un palazzo completamente distrutto. Chi costruisce con Dio, cioè con responsabilità, con impegno, con i materiali giusti, e chi costruisce senza Dio, col business, con l'interesse. Una casa degna di pace, perché pensate che Gesù appena entra risorto nella casa dove stavano i discepoli, lui gli annuncia la pace. E lo dice poi ai discepoli, quando entrate in una casa e vi accolgono, la casa, la pace scenda su di loro. Quindi vedete già il climax di questo brano. È un clima di familiarità, è un clima di accoglienza, è un clima di casa in cui Gesù entra e viene riconosciuto in modi diversi, vedremo. E che cosa sono le nostre cappelle? Devono essere case di accoglienza, case di incontro, case dove Gesù viene accolto, riconosciuto, in modi diversi, come vedremo. Vedremo anticipando chi lo adora, vedremo chi aiuta perché tutti adorino. I coordinatori, coloro i quali in quel momento non adorano, ma stanno collaborando perché gli altri adorino. La nostra casa vorremmo che fosse degna del Signore, della sua benedizione. Pensate che nell'Antico Testamento, nel libro delle Cronache, al capitolo 13, versetto 13-14, si dice che l'arca di Dio, prima di arrivare a Gerusalemme, che era portata dal deserto e così via, si fermò nella casa di Obed-Edom di Gad e rimase in quella casa 3 mesi. Cioè quella famiglia ricevette l'arca dell'alleanza e attorno a quella casa si ebbe benedizione, lode, adorazione di Adonai, di Dio, del Signore, luogo quindi di grande incontro. I padri della Chiesa diranno che quei 3 mesi corrispondono ai 3 mesi in cui Maria va a trovare la cugina Elisabetta, portandola a casa e dentro di lei il figlio di Dio. Contemplazione e azione sono insieme due poli su cui si incardina Marta e Maria di Betania. Ancora una volta una casa che è posta al centro di questo incontro, una casa che è fondamentale perché Gesù ci vada. Notate, cari amici, che qui Gesù non va con i discepoli. Dove sono Pietro? Dove Giovanni? Dove Giacomo? Andrea? Filippo? E così via. Questa è la casa nella quale Gesù va. Si stacca dal ministero, si stacca da quelli che aveva scelto per stare con lui, Marco 3, li sceglie in os in metautu affinché stessero con lui. Adesso si stacca e va in questa casa. Mi piace pensare Gesù che in questa casa si riposa. Mi piace pensare Gesù che in questa casa si toglie i sandali, che in questa casa Gesù dà il suo vestito per essere pulito e lavato. Mi piace Gesù che lì in quella casa si sente a casa sua. E di fatto è proprio così. Lì trova persone amiche. Lì trova persone con le quali vive la familiarità. La familiarità la vive proprio lì. L'ora di adorazione, il servizio di coordinatore, sono strettamente legati insieme, costituiscono una forte unità, debbono costituire una forte unità. Qual è la cosa più importante in questo incontro, in questa casa? È importante il cibo? No. Il contesto? No. Che cosa è fondamentale? L'equilibrio tra ascolto e servizio. L'uno e l'altro insieme. Gesù l'aveva detto: chi rimane in me porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla, Giovanni 15. Spesso leggiamo questo brano, come dire, esaltando Maria e dicendo che Marta si agita, si occupa di molte cose. Ed è vero che Gesù alla fine dirà che lei si è scelta la parte migliore, anche se la traduzione non è proprio perfetta, perché il testo dovrebbe essere tradotto in un modo diverso. Si è scelta, potremmo dire, si è scelta la prima parte. E la prima parte è sempre più importante della seconda. Ma la prima parte che cosa prevede? Che ci sia la seconda parte. Sapete, prima si diceva il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. Poi si è detto che questa parola non andava bene, perché vedete, un tavolo vecchio si butta, un tavolo antico è prezioso. Allora, Antico e Nuovo Testamento. Poi si è riflettuto di nuovo, e negli ultimi anni non si dice così, si dice Primo e Secondo Testamento. Perché in questa parola Primo c'è una priorità, ma c'è un richiamo profondo. Cioè, un primo e un secondo chiamo. In questo caso non ci serve per capire non l'importanza del primo, ma per capire che la prima parte, che qui è la più importante, prevede una seconda parte. Potremmo dire che questa parola, questa pagina, deve essere come una medaglia a due facce. Io davanti c'ho la faccia dove c'è scritto 2 euro e poi dietro c'è un'immagine che mi arricchisce la moneta. Certo, devo vedere la prima faccia per capire l'importanza di quella moneta, ma poi la giro e la riconosco subito. Adesso anche solo con la seconda riconosco la moneta. Il coordinatore che non è davanti a Gesù, se non è stato con Gesù e se non è con Gesù, non è la seconda faccia della moneta. Rischia di essere solo una faccia, così. Il coordinatore deve essere prima adoratore e poi coordinatore. Deve cioè prima realizzare lui la faccia della moneta e poi essere l'attivatore, l'organizzatore, il propulsore, la miccia, ma in questa relazione profonda. Torniamo nel testo. Una premessa: sono due donne, ma io non parlo a donne, parlo a donne e uomini qui davanti a me. Luca aveva una preferenza nel suo Vangelo ed erano le donne. Le donne nel Vangelo di Luca hanno un ruolo fondamentale, importante, a partire da Maria, che nei Vangeli dei racconti dell'infanzia ha il ruolo preminente, mentre Matteo e Giuseppe che è il ruolo preminente. Luca è attento alle donne. Un capitolo precedente, al versetto 8, se ne andava per la città, i villaggi, predicando e annunciando la buona novella di Dio. C'erano con lui discepoli e alcune donne. Cioè Gesù va ad annunciare, a predicare, si porta i discepoli, ma c'erano con lui, aggiunge Luca, anche alcune donne. Maria, chiamata Maddalena, Giovanna, moglie di Cusa, Susanna e molte altre che gli servivano. Le donne discepole, con i discepoli, diciamocelo veramente, le nostre cappelle, senza le donne. È un dato di fatto. Quindi la responsabilità che avete vi viene da molto lontano, che li aiutavano e li servivano. E non si sminuisce una donna quando serve un discepolo. Oggi che la Chiesa finalmente sta dando alla donna ruoli, servizi importanti nella Chiesa, ma servire un discepolo che cammina con Gesù non è certo un servizio di meno che la donna può fare. È come la mamma fa delle cose che il papà non può fare mai. Lo seguiva una grande folla, Luca 23-27, di popolo e di donne. E dove sono i discepoli? Non ci sono più. I maschi sono chiusi nel cenacolo, ma le donne lo seguono. Luca 23-55, le donne che erano venute dalla Galilea osservarono la tomba e il luogo dove era posto il corpo di Gesù. Tornarono indietro, prepararono aromi e profumi. Dove sono i maschi? Dormono. Hanno paura. Sono chiusi nel cenacolo. Il primo giorno della settimana, Luca 24, al mattino presto si recarono al sepolcro le donne. Trovarono che la pietra era stata rimossa. Si ricordarono delle sue parole. Le donne. Discepole no, non godono niente. Sono chiuse nel cenacolo. Mangiano, bevono. Sì, vedete. E lui a un certo punto andrà e li trova a tavola, dice il testo. Le donne si ricordarono. Guardate, tornarono dal sepolcro e annunciarono tutto questo agli undici. Sapete qual è la risposta degli undici che stavano mangiando? Quelle parole parvero loro vaneggiamenti di donne. Le aveva scelte, le aveva chiamate, erano stati con lui, erano Pietro, Giovanni, Giacomo. Anche quando Maddalena tornerà, c'è la bella immagine del film di Zeffirelli, che apre la porta, tutta contenta, Irene Papas, quella grande donna, apre la porta, e vede i discepoli là che mangiavano, e vedono, e io non c'è, è risolto, e si guarda di qua, guarda di là, che dice, ma chi te lo sai, qui è chi te. E lei si gira e dice, lui me l'ha detto. Sbatta volta e se ne va. Immagine plastica. Bene, torniamo al nostro testo. Vediamo adesso questo per dire l'importanza che avete voi le donne in questo servizio. Servizio importante, fondamentale. Anche se qualche volta è un servizio supplente, che supplisce all'improvviso alla mancanza di un altro. Sappiate che avete una vocazione speciale. Non pensatelo mai come, ah mannaggia, ora che faccio? No, pensate che in quel momento qualcuno non è andato e voi siete lì. Capite questo che sto dicendo? E voi siete lì. E pensatelo come una chiamata particolare. Sentitevi come Maria di Cusa, Maria di Magdala, come Giovanna, come queste persone, sentitevi lì, che non lo hanno abbandonato mai. E andiamo adesso all'ascolto di Maria. Gesù si ferma a Betania, vediamo la scena che Marta è la padrona di casa, perché vedete il testo dice, entrò in un villaggio, una donna, Marta lo accoglie. Maria è presentata, come dire, non in prima posizione, e sapeva una sorella di nome Maria, quindi è sempre il principale personaggio Marta. La sorella è come se fosse un contorno. Difatti è lei che riceve in casa. Il testo è tutto singolare, vedete? Essa aveva una sorella di nome Maria, ella lo accolse in casa sua, Marta. Marta lo accoglie in casa sua. Quindi è una donna aperta. Sottolineiamolo questo aspetto. Gesù entrò e questa donna lo accoglie, apre la sua casa. Guardate, non c'è cosa più bella, aprire la casa, accogliere. Oggi questo vocabolo politicamente non è accettato, è difficile. La parola accoglienza la politica non la sente. Sono ritornati i muri, i filo spinato, mentre nella Chiesa noi avremo bisogno di ponti. L'Italia ha bisogno di ponti. Messina no, probabilmente. Ma l'Italia ha bisogno di ponti che uniscano e non muri che dividano e spino e fili di spino filato. Bene. È Marta che fa tutto. Che cosa fa Marta? Attende. Marta, sapete cosa fa? Quello che deve fare una donna che accoglie una persona. Erano nelle regole. Erano le regole ebraiche ma anche greche. Il forestiero che arrivava, la prima cosa da fare era portare il bacile con l'acqua. Non erano le strade di oggi. quasi dell'autostrada, quasi qualche eccezione. Non erano strade sterrate, erano tutte strade pericolose. La prima cosa era da fare era svuotare l'acqua, poi far sedere, togliere il mantello. Erano le cose proprio scritte che bisognava fare la mensa. Maria lo accolse, una parola sola, Maria lo accolse nella sua casa, dice il testo. Solo questa espressione, così, molto semplice. Maria, Marta fa tutto quello che è necessario fare. Quello che è giusto, accogliere, dare l'acqua, lavare i piedi, togliere il mantello, non dimentica i doveri di ospitalità. Davanti a Gesù lei riconosce che sta arrivando un personaggio importante e si adopera perché questo sia reso tale. Il nostro accogliere una persona importante nella nostra casa non prevede che subito ci si metta sui piedi, ma prevede che dalla mattina o dal giorno prima ci organizziamo per preparare il tutto per questa persona che sta per arrivare. Ma siccome il testo dice che mentre erano in cammino e prima si dice c'è un testo in cui Gesù è per le strade e predica. Questa visita non era una visita annunciata. Io sono in cammino, senti Marta, ora arrivo. No. È stata probabilmente una visita imprevista. Mentre erano in cammino. Il testo dice, en deboro estai. Cioè nel camminare Gesù entra in questa casa. E quindi immaginate, all'improvviso vi arriva un ospite, l'agitazione per assolvere i doveri previsti. E invece qui succede una cosa strana, che Maria, che non è la padrona di casa, che non è la più grande probabilmente, lo vediamo anche da un altro brano, apro la parentesi, quando Lazzaro muore è Marta che va incontro a Gesù. È Marta che dice, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche oggi, ora io credo, guardate come questa Marta è cresciuta nella fede, nella comprensione. Maria che cosa fa? Maria fa una cosa stranissima. Si getta ai piedi del Signore. Non fa nulla, non parla, non dice, non risponde, si getta ai piedi del Signore, sedutasi ai suoi piedi, paracafestesa, cioè si, se la lettera sarebbe para, indica, è una proposizione che indica attorno, cioè, e lei si è messa attorno ai piedi di Gesù. È la posizione del discepolo. Maria si mette nella posizione del discepolo. E il testo aggiunge, in modo particolare, dopo questo, e quen ton logon autou. E non dice ascoltò la sua parola. Guardate, i verbi sono molto importanti in greco, ma anche in italiano. Perché se avesse detto che si e ascoltò la sua parola, si risultisse una frase e lei l'ascoltò. Ma qui c'è un imperfetto. L'imperfetto sapete che indica? Ascoltava, ascoltava, cioè, sapete che Gesù parlava e lei ascoltava, parlava, è stato un lungo discorso. Quindi non è che è stato, se si è tutta lì, Gesù ha detto una parola e lei l'ascoltò e poi si alzava. Ecco perché Marta ci dice, perché un ascolto andrebbe bene. Ora che vada a dire, che state parlando così a lungo, qua abbiamo tante cose da fare. Lo ascoltava, c'è un imperfetto che indica un'azione che si ripete, che si ripete, prolungata, un ascolto prolungato. E qui faccio un altro inciso. Cari adoratori e cari coordinatori che aiutate e organizzate gli adoratori, ditelo che davanti a Gesù si ascolta. Troppe parole, troppe letture, troppe movimenti. La cosa più importante è l'ascolto. I padri l'avevano capito. Cum oramus nos cum Deum locumur. Quando preghiamo, siamo noi che parliamo con Dio e gli diciamo parole, preghiere e così via. Cum legimus, quando leggiamo, quando ascoltiamo. Deus nobiscum, il Signore parla con noi. Dobbiamo abituarci al silenzio davanti a Gesù, all'ascolto di Gesù. Ma vado là un'ora e che fare? E mi porto 7 libri, 8 fotocopie, e un banco di ascolta. Portati solo il Vangelo, la Bibbia. Apri, leggi e ascolta. L'ascolto è fondamentale. Exaudito la fede viene dall'ascolto. Abbiamo preso tante cattive abitudini, anche durante la messa. Non prendete quel foglietto mentre viene proclamata la parola di Dio. Ora peggio, non gli abito sto camurria di cellulare, bullatelo, non li sopporto. Io proclamo il Vangelo e chi legge di andare? Va da Vangelo a pagina, sull'acqua, su scinci, su mettere su, date su, poi non ci funziona, uscendo, diciamo, nero. Manzatela, Cristo, manzatela sul corpo. Chiaramente è un inverno. La parola di Dio si ascolta, si ascolta, perché se no facciamo come facciamo spesso tra di noi, uno viene, ci parla, e mentre ci parla noi abbiamo i nostri pensieri, ma non lo sentiamo, non lo guardiamo, e quello si accorge che noi non gli stiamo dando attenzione. Si ascolta la parola, poi dopo quando sei da casa, gli apri il prodotto di gioco pubblico di apre, Vangeli, letture, riguardatele, lì, dopo però. Dopo. Bene. Maria l'unica cosa che fa è si precipita ai piedi di Gesù. Per lei il resto perde importanza. E lì segue la parola, si fa trasportare dalla voce del pastore. Quindi mentre Marta accoglie il Signore, lo accoglie, non dimenticatela questa prima frase, lo accoglie e poi riordina, prende l'iniziativa, sollecita. Addirittura quasi quasi rimprovera Gesù, lei si precipita ai piedi del Signore. Ora qui vi vorrei far notare una cosa molto importante che spesso non si nota. Qui si dovrebbe parlare di Maria, Marta e Gesù, cioè è Gesù che va nella casa di Marta e Maria, ma non si parla di Gesù. Sapete di chi si parla? Ve lo dico subito. Si parla del Signore. Curios, mentre cammina, si parla di così. Curios, Signore, non ti curi che mia sorella? E il Curios rispose, la traduzione italiana è sbagliata, mettono Gesù, e Gesù le rispose, non è vero, testo greco c'è scritto, c'è scritto in testo greco, apophytheis eipen auton o curios. Tre volte curios c'è scritto qui, non c'è la parola di Gesù. È strano, perché? Perché Gesù stava predicando per le strade. Ed è Gesù che entra nella sua casa. E come mai qui Luca mette tre volte, non dice Gesù entrò e Gesù le disse e mette il Signore? Perché probabilmente questo testo realmente accaduto, da Luca viene riletto alla luce pasquale. Cioè, è come se Luca, ricordate che Luca ha scritto anche gli Atti degli Apostoli, e Luca negli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, dice che non è bene che noi trascuriamo l'annuncio della parola e la presentazione del Signore per dedicarci al servizio delle mense. Capite? Quindi qui è come se Luca, che quell'evento lo racconta realmente, ma lo rilegge alla luce della Pasqua. Per cui qui è sempre lo stesso. Non, la cosa più importante, la cosa che viene prima è lì la predicazione del Signore e qui l'ascolto del Signore. Lì dopo vengono il servizio delle mense, qui vengono poi i servizi che si devono fare. Perché poi Luca, continuando, usa sempre Gesù. Quindi è particolare che in questo testo per tre volte si usa Kyrios in modo particolare. Al versetto 39 il testo dice, guardate, è incredibile, aveva una sorella e la seduta ai piedi di Gesù. Non è vero, il testo greco c'è scritto seduta ai piedi del Signore, Kyrios. Poi Marta gli disse, Gesù, perché non dici che mi aiuti? Ma qua c'è scritto Kyrios. E Gesù rispose, ma c'è scritto Kyrios. Voi capite allora tutto alla luce della Pasqua. Questo è un evento pasquale, fortemente presentato da Luca. Il servizio di Marta. Marta mette in chiaro le regole dell'accoglienza, certo. Si preoccupa piuttosto delle esigenze materiali di Gesù. È come se Marta non riconoscesse qui il Signore, ma si fermasse a Gesù. Non so se mi sto spiegando. Cioè si fermasse alla realtà umana di Gesù, il quale ha bisogno di mangiare, di dormire, di vestirsi e così via. Invece Maria è come se fosse già nella dimensione del Cristo risorto. Lo riconosce Kyrios e non ha bisogno di pane, acqua, piedi per lavarsi e così via. Bisogno della lode. Io faccio sempre qui l'esempio della preghiera. Sapete, la preghiera è come una scala. C'è il primo gradino basso, che è la preghiera che risponde a queste due domande. Dammi, fammi. È la preghiera più normale. Signore, ti prego, dammi questo, fammi questo, dammi questa cosa, dammi la salute, dammi... È una preghiera importante, però è qui. Poi ce n'è una più sopra, che è sempre dammi, ma non chiede più cose materiali. E quando chiediamo perdono, Signore donami il tuo perdono, ho sbagliato, Signore donami la tua riconciliazione, è una preghiera di perdono un po' più sopra. Poi ce n'è una più sopra ancora, è la preghiera di grazie, che è sempre legata a qualche cosa che si è ricevuta. Ho ricevuto questo e ti ringrazio, quindi ti rendo grazie Signore per il dono della vita, per i miei figli, per il lavoro. È una preghiera che è un po' più alta, ma ce n'è una più alta ancora, dove io non gli chiedo nulla e gli dico, Signore ti lodo, Signore ti adoro, Signore ti benedico. È la preghiera che non chiede nulla per me e offre tutto a lui. È la preghiera più alta, diremmo. Non è la preghiera più alta, ce n'è un'altra. È la preghiera di contemplazione, dove si guarda Gesù e non si dice nulla, e si sente che lui ti parla, e si sente quella persona accanto. Ecco, Maria è lì, si guarda, non dice niente, non dice nulla, ma si guarda. È quella preghiera di comprensione perfetta. Quando due persone si amano, si comprendono anche senza parole, con uno sguardo. Io porto sempre l'esempio di quando ero ragazzo, studente a Roma. E allora non è che c'erano telefonini, si poteva telefonare dal collegio dove io studiavo una volta alla settimana, il sabato sera. c'è tutta la fila con i gettoni per chiamare i genitori. E io una volta mi mettevo in fila, quando era il mio turno, chiamavo mia madre, rispondeva sempre lei, appena vedeva il suo numero 06. E io dicevo, lei diceva pronto, io dicevo mamma. Appena io dicevo mamma, io dice, chi hai? Io avevo detto solo mamma. Niente mamma, che cosa c'è? Dalla parola mamma, dall'intonazione della voce, non so spiegarvi che cosa, quella aveva capito, diceva che c'era veramente qualche cosa. Non si poteva nascondere col telefono mille chilometri di distanza, mamma, chi hai? Guardate Gesù e Maria, vedi, non hanno più vino, donna, non è giunta la mia ora, fate quello che egli vi dirà. Non ci sono parole, si guardano, ci sono poche cose e si capiscono perfettamente. Questo è il discepolo, è lo stato più alto, lo stato più alto. Lei si preoccupa, Marta, delle esigenze materiali, si occupa di Gesù, mentre Maria adora il Kyrios, il Signore, il Figlio di Dio, che Marta, più avanti, riconoscerà. E infatti quando lo vedrà venire alla morte del fratello Lazzaro, gli dirà, Kyrios, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Abbiamo detto come tradurre quella frase. Non ho detto la parte prima e così via. La parte buona, traducono alcuni. Maria si è scelta la parte buona. La parte... Qual è la parte buona della cassata siciliana? Alcuni ci piace a glass, a mia no, ma alcuni subito là, alcuni scelgono dove c'è più cioccolatino, altri più come c'è a ricotta. Qual è la parte buona? Certo c'è una parte buona, l'arancino come si mangia? Noi orientali lo chiamiamo arancino, mi pare. L'Occidente è più arancina, ok. Noi orientali ce lo mangiamo dalla punta, ecco. Che ne pare la parte migliore? A Messina c'è a brioche, chi ha la coppola, insomma. I ragazzi si mangiano prima tutto il sotto, ha lo stesso gusto la coppola, quello è mio. Per cui si mangiamo tutto sotto, tutto, ma... è lo sfregio più forte che puoi fare ad un amico. E che mezzo che ti mangia coppola, ci mangia solo che se l'era lasciata per ultimo, capito? Maria aveva capito qual era la parte migliore, capite? Quindi allora la domanda facciamola, sono quasi verso la fine. C'è sta cara?
No.
Allora, la domanda è questa: vita contemplativa o vita attiva? Maria o Marta? Oh, c'è una bellissima pubblicità in questi giorni che dice non la O ma la E, perché la O divide, la E unisce. È meglio adorare o servire? O è meglio adorare e servire? Allora capite che il vostro ruolo non è un ruolo di O, ma un ruolo di E. Questa pagina viene molto spessa per rivendicare una contrapposizione tra la cosiddetta vita attiva e vita contemplativa, tra azione e contemplazione, tra adorazione e servizio, per concludere di una dignità di una e della dignità non dell'altra. Ma se quegli adoratori sono lì, lo sono perché voi avete fatto un buon servizio. E se davanti a Gesù ci sarà sempre qualcuno, è perché voi avete fatto un buon servizio. E voi farete un buon servizio se voi stessi sarete i primi adoratori. In questa scena di Maria e di di Betania vedi Gesù, Luca mostra l'atteggiamento del credente, dell'orante, di colui che sa stare in silenzio davanti al Maestro. È come se Gesù ci dicesse: non lasciarti travolgere dalle cose da fare. E qui si vede, io dico sempre, spesso i nostri adoratori con grande sacrificio per essere mantenere quell'ora, ma arrivano certe volte fino al momento fine non impelagati in mille cose da fare, in mille cose da fare, di corsa arrivano in quel momento quella cosa così e si portano dietro tutto quello che fino a quel minuto prima li ha tenuti occupati. Sarebbe meglio i primi 2 o 3 minuti fare una decantazione, cioè fermarsi e dire: Signore, allontana da me tutto quello che ho fatto adesso, fatelo questa prova. Si chiama la decantazione della preghiera, cioè non si entra nella preghiera immediatamente, prima avevo avuto un problema, avevo fatto questo, una discussione, un compito, un esercizio, una spesa e questo, e non avete postato, arrivato a fare danza, non c'è la posteggio, scende a casa, non c'è, e c'è andare all'adorazione, chi mi chiamo vostro, e così via, arrivate da lì, c'è tutta la vigilia, e ballato, cadorale. Facete 2 o 3 minuti di silenzio, ecco, fate un respiro, non sto scherzando, veramente, fate questa decantazione, e poi iniziate la vostra preghiera. Mi avvio veramente alla conclusione. Io credo che questi 2 elementi, contemplazione e azione, indichino una strada comune da percorrere. Marta e Maria ci indicano che lo stare in piedi è sostenuto da chi si muove attorno. Maria ci insegna che è lì, può stare lì perché c'è Marta che farà altre cose. Quello stare lì di Maria è possibile, è la parte buona, migliore, la prima, ma è possibile perché per tutto il resto c'è qualche altro che si sta occupando. Così pensatelo voi il vostro servizio. E allora, 3 domande di riflessione. La prima: ti trovi più a tuo agio nell'ascolto adorante di Maria o nell'operosità di Marta? Chi sei tu? Sei più Maria? Sei più Marta? Ti sforzi per essere Maria? Ti viene facile essere Marta? La seconda domanda: adori il Signore con atteggiamento intimo e confidenziale e allo stesso tempo ti impegni nel servizio di coordinatore delle sorelle e dei fratelli davanti a Gesù? Cioè metti lo stesso impegno che metti quando sei davanti a Gesù e quando devi servire, coordinare, sostituire, trovare chi vada davanti a Gesù. Sono 2 realtà della stessa medaglia, ricordatevi l'immagine. Terzo, vivi il tuo servizio con la docilità e l'umiltà di Maria senza troppe parole. Il Vangelo di oggi, sapete come termina? Il vostro parlare sia sì sì, no no. Il di più viene dal maligno, terribile, non viene da me che parlo, che mi piace discutere e così via. Il di più viene dal maligno, perché nel di più ci sono le grida, le mormorazioni, tutto quello che è così via, tutto questo passo per caso, io non lo faccio mai. Ma mormorazioni, chi deve stare a fare, Signore? Papa Francesco dice che il cicaleccio e il chiacchiericcio rovinano le comunità. Quando io facevo questo esempio che ho fatto prima in dialetto, udissi io prima tu papa, perché lo dico già da diversi anni. Quindi dedico servizio con la docilità e l'umiltà di Maria in ascolto e con la premurosa attenzione di Marta. Tutto però attenti sia all'adorazione sia al servizio si devono vivere ad maiorem Dei gloria, alla maggiore gloria di Dio, non alla tua, perché anche un'adorazione si può trasformare a una gloria personale e anche un servizio di coordinatore potrebbe diventare una gloria personale. Si fa tutto alla maggiore gloria di Dio, come ha fatto Marta e come ha fatto Maria. Grazie. Ah sì, volevo dire una testimonianza bellissima